22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Non si fermano gli attacchi tra Israele e Iran. 11 feriti israeliani tra Haifa e il sud del paese dopo l'ultimo lancio di missili di Teheran. L'aviazione israeliana ha colpito invece più di 80 siti nucleari. Eliminati i vertici dell'intelligence delle guardie della rivoluzione, annuncia Benjamin Netanyahu. Preso di mira un edificio del Ministero degli Esteri, accusa l'Iran. Dagli Stati Uniti Trump chiede di trovare un accordo per fermare la guerra e dice: «Sono aperto all'idea di Putin mediatore». A Gaza 59 palestinesi uccisi dall'esercito israeliano nelle ultime 24 ore. Molti erano in coda per gli aiuti umanitari. A Marzabotto oltre 10.000 persone hanno manifestato per Gaza. Ora devono attivarsi i governi per fermare Netanyahu, dice ai nostri microfoni la sindaca Valentina Cuppi. È Gennaro Gattuso il nuovo tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Dopo una sfilza di rifiuti, toccherà a lui l'impresa impossibile di qualificare l'Italia ai mondiali del 2026. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Non si fermano gli attacchi tra Israele ed Iran. L'ultimo lancio di missili di Teheran ha danneggiato due edifici residenziali a Haifa, nel nord del paese, e una casa nel sud. Sono una decina i feriti. Le forze di difesa israeliane hanno finora intercettato gran parte dei missili, ma sono comunque 10 i morti nelle ultime 24 ore. L'aviazione israeliana ha invece colpito oggi tutto l'Iran. Tra gli obiettivi 80 siti nucleari e un edificio del Ministero degli Esteri, almeno 224 i morti uccisi nei raid da venerdì. Benjamin Netanyahu ha annunciato che il capo dell'intelligence militare di Teheran, Mohammad Kazemi, è stato ucciso in uno dei raid insieme ai suoi vice. E sul piano diplomatico, intanto, martedì i ministri degli esteri europei si riuniranno sul conflitto. La guerra tra Israele ed Iran sarà in cima all'agenda del G7 che si aprirà domani in Canada. Il ministro degli esteri francese ha preso le difese di Tel Aviv. L'Iran è una minaccia esistenziale per Israele e per l'Europa, ha dichiarato. Mentre il cancelliere Friedrich Merz ha detto Teheran non dovrà mai avere armi nucleari. Ma la notizia più importante riguarda Donald Trump. Prima il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti non sono coinvolti nel conflitto, ma è possibile che accada. E poi ha detto che Israele e Iran devono raggiungere un accordo, infine aperto all'ipotesi che a fare da mediatore sia Putin. Dichiarazioni queste che hanno spiazzato gli altri leader del G7. Roberto Festa.
Tra due fuochi. E la situazione è scomoda in cui si trova in queste ore Donald Trump. Da Israele sarebbe arrivata la richiesta a Washington di partecipare all'operazione militare contro Teheran. L'esercito di Gerusalemme manca infatti degli aerei e delle bombe necessari per distruggere siti nucleari, come per esempio quello di Fordo, costruiti nelle profondità delle montagne. Gli Stati Uniti hanno quel potenziale militare, di cui dunque la richiesta israeliana, richiesta che appoggia da una parte del Partito Repubblicano, ma anche da diversi deputati e senatori democratici filo-israeliani, per esempio Josh Gottemeier. Ma Trump resiste. Certo, ammonisce l'Iran di non attaccare interessi americani nell'area. Continua però a insistere sul non coinvolgimento americano nel conflitto, chiede la mediazione di Vladimir Putin e va ripetendo che l'unica soluzione è quella diplomatica. Come ha scritto oggi su Truth Social, un'intesa tra Iran e Israele potrebbe essere facilmente trovata. È una posizione attendista quella di Trump, che punta ad un affievolirsi della guerra dopo la fiammata iniziale. A quel punto l'Iran, indebolito dall'attacco militare, e Israele, che non è riuscito a distruggere il programma nucleare iraniano, dovrebbero essere disponibili a trattare. È solo un disegno, per ora, un auspicio, mentre le bombe continuano a cadere in Medio Oriente. Nina lo studio.
Secondo l'agenzia di stampa Reuters, Trump avrebbe posto il veto sull'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei, una notizia che il premier israeliano Netanyahu ha smentito. Il servizio di Emanuele Valenti.
C'è un fatto, secondo me, in questo fine settimana, passato in secondo, in terzo, quarto piano, proprio per lo scoppio della guerra tra Israele e Iran, ma che spiega molto anche di questo ultimo pericolosissimo sviluppo. È saltata la conferenza ONU con la quale Francia e Arabia Saudita volevano spingere, almeno formalmente, la causa per uno Stato palestinese di fronte al dramma di Gaza. Ecco, la conferenza è saltata e questo conferma quanto Netanyahu sia in grado ormai di determinare l'agenda in Medio Oriente. Anche nel conflitto con l'Iran, Israele è decisamente in una posizione di forza, abbiamo sentito le notizie, ma attenzione, l'esito non è assolutamente scontato, o meglio, non è scontato che il primo ministro israeliano raggiunga i suoi obiettivi, cioè eliminare il programma nucleare e provocare un cambio di regime. Non raggiungere gli obiettivi per lui sarebbe una sconfitta, e ricordiamo che sono caduti molti missili balistici iraniani in Israele. La scommessa di Netanyahu ha poi un prezzo interno, appunto, sicuramente alto, che nessuno conosce, basta citare appunto i missili iraniani e gli edifici distrutti a Tel Aviv. Iraniani e americani, su un altro piano, oltre alle uscite e le minacce di Trump che citavate voi da studio, stanno lasciando aperta l'opzione del negoziato, ma la Casa Bianca dovrebbe prima fermare Netanyahu. Gli Stati Uniti rimangono quindi sulla carta la variabile più pesante, anche se decidessero di rimanere alla finestra e supportare Israele senza un intervento diretto, come suggeriva poco fa Roberto Festa, ma il quadro è così complesso che se mettiamo insieme i primi mesi dell'amministrazione Trump in generale, non è più così certo che il presidente americano vedi Ucraina sia, e i motivi sono vari e molti, sia così determinante, possa essere così determinante.
Ora la guerra a Gaza. Anche oggi diversi civili sono stati uccisi presso due centri di assistenza gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, la società che sta distribuendo gli aiuti umanitari nella striscia. Sono una ventina i morti, 59 il bilancio totale delle vittime nelle ultime 24 ore. I raid aerei oggi hanno colpito il centro e il sud di Gaza. A Marzabotto oggi almeno 10.000 persone hanno partecipato alla marcia Save Gaza, fermate il governo di Israele. La manifestazione è arrivata a Montesole, dove ci sono stati gli interventi dal palco. I partecipanti hanno cantato Bella Ciao e slogan come Palestina libera. In testa al corteo a reggere lo striscione la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, con il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, Yassin Lafram. Sentiamo Valentina Cuppi.
È andata molto bene, c'è stata una grande partecipazione. Vedere sfilare le persone fra i boschi, insomma, nostri di Marzabotto e Montesole è stato molto emozionante. Credo che ci fosse una grande motivazione ad esserci per il significato del luogo dal quale abbiamo lanciato questo grido ennesimo, ormai è diventata un'implorazione di fermare il governo israeliano e salvare la popolazione palestinese. È necessario che l'attenzione venga mantenuta alta finché non ci saranno delle risposte reali. Questo ci aspettiamo che il nostro governo e le istituzioni europee si mettano in marcia e facciano una cosa, riescano a fermare quel criminale di guerra che è anche reo di aver commesso crimini contro l'umanità insieme al suo governo, che è Netanyahu.
Negli Stati Uniti prosegue la ricerca in Minnesota dell'uomo sospettato di aver sparato due politici locali del Partito Democratico prima di una delle tante manifestazioni anti-Trump che ci sono state nel fine settimana. La polizia ha perquisito la casa del presunto responsabile. Secondo quanto raccontato dal suo coinquilino alle ultime elezioni, lo sparatore aveva votato Trump. Come dicevamo, questo fine settimana è stato di imponenti mobilitazioni contro Donald Trump, dalle città grandi a quelle minori. Un bilancio di queste proteste con la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Diciamo che secondo l'organizzatore il bilancio è ottimo, molto molto positivo. Migliaia e migliaia di persone, anzi loro parlano di milioni di persone che si sono riversate nelle strade delle città e anche dei piccoli centri, perché questa manifestazione non è interessata soltanto Denver, San Francisco, New York, Chicago, Philadelphia, Seattle, Los Angeles, ma anche piccoli centri che si trovano sparsi in tutti gli stati, in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Certo, le manifestazioni più grosse per ovvie ragioni proprio numeriche che sono tenute nelle città più famose, la più grande è probabilmente quella di Filadelfia, seguita da New York e da Los Angeles, dove le manifestazioni di dissenso sono cominciate già da una settimana. Quello che penso è che ormai siamo proprio in piena manifestazione di dissenso, in pieno movimento. Ci sono già delle figure politiche che sono uscite, pungolate dalle strade, perché hanno dato, è un po' un gioco di legittimazione reciproca. Abbiamo il governatore Newsom in California che ha ripreso Nerbo dopo un momento che sembrava voler addirittura corteggiare MAGA. Abbiamo Ras Baraka, il sindaco di Newark, arrestato dall'ICE, che è diventata adesso una figura di stampo nazionale, di caratura nazionale come opposizione a questa amministrazione. Direi che questa è una legittimazione dell'inizio.
Oggi in alcune città europee ci sono state manifestazioni contro l'eccesso di turismo, l'overtourism. È un tipo di turismo che mette a rischio il diritto di vivere nelle nostre città, hanno detto gli attivisti. In Italia ci sono state manifestazioni a Genova e a Napoli, le mobilitazioni sono partite dalla Spagna. Sentiamo il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Migliaia di persone hanno manifestato a Madrid, Barcellona, Malaga e in altre decine di città spagnole per denunciare gli effetti negativi della turistificazione.
Es que es la turistización la que empobrece.
Il turismo sta impoverendo la popolazione e prosciugando le risorse del territorio, ha denunciato Daniel Pardo dell'Assemblea di Quartiere di Barcellona. Rivendicano la decrescita turistica di fronte a un fenomeno che sta trasformando le città per adattarle alle sue esigenze. Nel mirino soprattutto gli appartamenti turistici che stanno provocando l'aumento degli affitti e lo svuotamento di molti quartieri. Nel 2024 il costo della casa in Spagna ha registrato il maggior aumento degli ultimi 20 anni, l'11% in più rispetto all'anno precedente. In Spagna ormai il movimento antiturismo sta diventando una costante durante tutto l'anno. Le proteste erano iniziate già a Pasqua, a maggio poi erano scesi in piazza nelle isole Canarie. Quest'estate si aspettano 17 milioni di turisti, il 3% in più. Alcune città hanno iniziato a prendere contromisure. A Madrid i locali su strada non si potranno più trasformare in appartamenti turistici. A Barcellona dal 2028 verrà abolita la licenza per alloggi turistici. Solo saranno ammessi edifici adibiti appositamente. Il problema però è che poi non ci sono controlli per far rispettare questi nuovi divieti. E poi c'è una contraddizione profonda. In molte regioni spagnole il turismo è la principale fonte d'ingresso, ma anche il principale responsabile dell'aumento del costo della vita.
Ha confessato il 55enne che ha ucciso l'ex moglie a coltellate ieri sera in centro a Tolentino, in provincia di Macerata, davanti ad alcuni passanti. Il PM ha contestato al femminicida le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Ora è ufficiale, Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Prende il posto di Luciano Spalletti, esonerato settimana scorsa dopo la sequenza di sconfitte che mette a rischio la partecipazione ai prossimi mondiali di calcio del 2026. Il servizio di Luca Parena.
Dal surreale esonero di Spalletti all'arrivo di Gattuso. È stata una settimana difficile da dimenticare per chi vuole bene al calcio in Italia. Gennaro Gattuso diventa commissario tecnico 7 giorni dopo aver visto Luciano Spalletti comunicare di persona di essere stato sollevato dall'incarico. Un CT lasciato solo davanti alle telecamere senza che nessun dirigente federale, dal presidente Gravina in giù, si sia assunto la responsabilità della decisione e poi ancora in panchina per una partita, già da esonerato. Non si era mai visto niente di simile prima in Italia. Così come non si erano mai visti i successivi no di Claudio Ranieri e Stefano Pioli davanti all'offerta di guidare la nazionale. L'accordo con Gattuso arriva ora a cercare di mettere una pezza in un ambiente che appare sfilacciato in confusione come mai prima. 47 anni, 12 stagioni da allenatore con una Coppa Italia vinta alla guida del Napoli, Gattuso da calciatore per la sua grinta era soprannominato Ringhio. Nell'immaginario comune è ancora uno dei campioni che vinsero i mondiali del 2006. È un simbolo del calcio italiano, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare i prossimi impegni, ha dichiarato il presidente Gravina nell'annuncio ufficiale. Adesso l'obiettivo, dopo 2 qualificazioni mancate, è tornare ai mondiali, altro che vincerli. In Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici, si è sempre detto. Il fatto che sia diventato difficile trovarne uno solo è lo specchio dei tempi complicati che sta vivendo l'Italia del calcio.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.